parola che ci caratterizzerà in quest'anno è opportunità. Quindi l'abbiamo messo un po' in inglese, tanto cancia solo l'ultima lettera, la Y al posto dell'A con l'accento. E quindi noi vogliamo iniziare dicendo che Dio è sicuramente fedele di aprire porte di opportunità. Su questo non ci sono dubbi, che Dio quello che dice lo fa. Ma, guardate, vi piace il logo nuovo? L'anno scorso provision, quest'anno opportunity. Dio dà grazia agli umili, poi lo tratteremo questo verso, perché cosa occorre? Perché se uno ti apre la porta, tu potresti stare là a contemplare, a scrivere un canto sulla porta aperta, però non ti farà alcun bene. Quello che conta è che ci entri, perché ogni porta ti introduce in una nuova dimensione, ti introduce in una stanza, ti introduce in un ambiente nuovo, e quindi Dio vuole che noi entriamo nelle sue porte. Poi tratteremo su questo, ma voglio dirvi subito all'inizio qualcosa importante. Cosa occorre per approfittare delle opportunità che Dio ci metterà davanti? La prima cosa che occorre è coraggio. Perché quando ci sono le opportunità, alcuni non hanno il coraggio di cogliere quelle opportunità. Quindi non so se le stanno mandando. Perfetto. La prima cosa che occorre è coraggio. Perché a volte certe opportunità passano, tu le lasci passare e non hai il coraggio di saperle cogliere. Magari aspetti troppo e intanto l'opportunità se n'è andata. Quindi bisogna avere coraggio, bisogna avere fiducia. L'altra cosa che è importante, fiducia, perché tutte le porte che Dio ci apre sono porte nelle quali possiamo entrare per grazia mediante la fede. Poi ci vuole che per afferrare queste opportunità dobbiamo essere umili, perché Dio sono porte di fede, porte di grazia, ma la grazia Dio la dà agli umili, o per meglio dire sono gli umili nella condizione di poterla ricevere, perché Dio la dà a tutti, però poi chi la riceve sono gli umili. Quindi dobbiamo afferrare queste opportunità e dobbiamo avere il coraggio di entrare in queste opportunità, perché a volte ti si presenta l'opportunità ma tu non hai il coraggio di poterla cogliere, perché magari cominci a pensare più che a credere, a razionalizzare più che ad avere fiducia nelle cose che Dio prepara per noi. E noi sappiamo che questo è molto importante. Ora quest'anno 5784 calendario ebraico, 2024 nel nostro calendario gregoriano, e nel termine ebraico, cioè l'ultima lettera 4 in ebraico è Dalet, e Dalet è molto importante. Ora vedremo una grafica su questo, perché la prima simbologia di Dalet in questo pittogramma, perché sapete tutte le lettere dell'alfabeto ebraico rappresentano pure qualcosa nel suo disegno. L'anno scorso abbiamo parlato del cammello, Gimel, quest'anno parleremo di Dalet, e la prima cosa che rappresenta è una porta aperta. E porta aperta significa opportunità. Andiamoci a vedere due versi che parlano di questo, perché l'apostolo Paolo ha usato questa terminologia che troviamo in 2 Corinzi 2:12. Quindi lui illustra le opportunità che Dio ha aperto per lui e lo dice così: ora quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore. Quindi lui dice che gli fu aperta una porta nel Signore, cioè lui ha trovato delle opportunità. A volte le opportunità come vengono? Conosci una persona strategica, diventa un'opportunità. Dio ti prepara qualcosa e tu devi entrarci. Ci sono persone pronte, preparate, che devono ricevere la verità. E magari attraverso una persona strategica che tu evangelizzi, quella persona poi parlerà a tante altre persone e c'è una reazione a catena in questa opportunità. Paolo riconosce la porta che Dio gli ha aperto nel Signore, perché prima di tutto la devi sapere riconoscere e poi ci devi entrare. E c'è un'altra scrittura che parla di questo, lo troviamo in Atti 14 verso 27, che parla per noi gentili. Cosa dice? Giunti là radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come egli aveva aperto ai gentili. Cosa aveva aperto ai gentili? La porta della fede. Dopo 2000 anni di cristianesimo, per noi è normale questo, però considerate la transizione che c'è stato, perché gli ebrei consideravate che pensavano che erano solo loro il popolo di Dio e realmente loro avevano un patto, noi eravamo estranei ai patti della promessa, ma poi con la venuta di Gesù, con la predicazione del Vangelo, la porta della fede è stata aperta anche a noi gentili. E Paolo, l'apostolo dei gentili, riporta i risultati che hanno ottenuto attraverso la predicazione del Vangelo. E anche questo lui ne parla come una grande opportunità che Dio ha aperto la porta ai gentili. Ma il verso che ci caratterizzerà quest'anno è 1 Pietro 5,5. Questo verso io l'ho ricevuto nel mese di settembre. Sapete, in ufficio mi chiedono prima: hai idea di che cosa parleremo il prossimo anno? Perché dobbiamo cominciare a preparare la grafica. E io avevo molto chiaro questo, perché ci sono persone che sono orgogliose delle cose sbagliate. Oggi ci sono i famosi orgogli, no? E invece noi siamo orgogliosi del nostro Signore Gesù, che ci ha insegnato l'umiltà. Perché lui è mansueto e umile di cuore. E il verso che io ho ricevuto molto chiaro è questo. Perché Dio ci dà le opportunità sono grazia, ma la grazia si riceve con umiltà. Perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Similmente, voi giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Ecco l'abbigliamento migliore. Rivestirsi di umiltà. E chi lo scrive? Pietro, che è caduto per orgoglio, no? Perché l'orgoglio precede la caduta. E lui ha capito la lezione e ha insegnato gli altri, dicendo: rivestitevi di umiltà perché Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ora tutte le opportunità che Dio ci dà sono grazia, sono favori, sono benedizioni, ma non tutti riusciranno ad afferrarle. Per afferrarle, come abbiamo detto, occorrono certe cose come il coraggio, ma ci vuole l'umiltà. Questa è fondamentale, cari fratelli. Perché Dio dà grazia agli umili. Dobbiamo farci un bagno di umiltà tutti quanti. Dobbiamo immergerci nell'umiltà, dobbiamo rivestirci di umiltà. Perché l'umile è colui che si lascia ammaestrare. Io vi dico una cosa, mi è piaciuto molto questo canto, ho detto: questo canto esprime quello che c'è nel mio spirito, che dobbiamo ritornare a stare attenti ad ascoltare la voce di Dio. Ora siamo nel tempo dei social, tutti vedono video. Chi è che non vede YouTube o altri social, Facebook, TikTok? Poi ce ne sono altri, pure non lo so io. Io non sono molto social, io sono spiritual. E noi Dobbiamo ritornare alla parola, l'intenzione originale che Dio ci ha dato quando è sorta la parola della grazia. Via Saverio Landolina, il fratello Filippo Wiles disse: ascoltate il Signore. E quanto mi sono goduto questo canto stamattina quando abbiamo sentito in silenzio, starò in silenzio e ascolterò la voce di Dio, che è insostituibile. Vi voglio dire una cosa, puoi ascoltare un sacco di cose, però quando è Dio che parla, una sola parola cambia tutte le cose, perché la sua parola è piena di potenza, tutte le sue parole sono piene di potenza. Quindi Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Ma andiamo a vedere cosa Gesù in persona ha fatto scrivere a Giovanni nell'Apocalisse. In Apocalisse 3, 7 e 8 sono due versi molto importanti per quest'anno. E dice: è all'angelo della chiesa di Filadelfia. Filadelfia significa amore fraterno, da fileo e adelfos, amore per i fratelli. Scrivi, queste cose dice il santo, non è un santo Gesù, è il santo. È il verace, perché tutte le sue parole sono assoluta verità. Colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Ora, se tu lo porti nel naturale questo, a casa mia io non sono l'unico che apro e chiudo, perché mia moglie c'ha pure le chiavi. Ma se io sono l'unico che apro e l'unico che chiudo, significa che ce l'ho solo io le chiavi. E Gesù le chiavi ce l'ha solo lui. Se lui apre, nessuno può chiudere perché nessun altro c'ha quella chiave. E se lui chiude, nessuno può aprire perché nessun altro c'ha quella chiave. In altri termini, dobbiamo dipendere interamente da lui, perché è lui che apre e lui che chiude. Se lui apre, nessuno chiude. E le opportunità che Dio ha destinato per te in quest'anno, nessuno potrà chiudere quelle opportunità, neanche Satana può chiudere quelle opportunità. Ce la può mettere tutta, ma non può chiudere, perché dove lui apre, nessuno chiude. E questi sono dei versi molto importanti. E poi nel verso 8 guardate cosa dice: io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta. Dillo: Dio mi ha posto davanti una porta aperta. Dio mi ha posto davanti opportunità che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Questo messaggio alla chiesa di Filadelfia io me lo voglio prendere per noi, che lui aprirà grandi porte di opportunità e sono fondamentali per noi per affrontare quest'anno e andare nella vittoria. Quindi, come dicevamo, siamo nell'anno 5784, ci siamo entrati il 16 settembre del 2023, e qual è il significato profetico di quest'anno? Quindi andiamo a proiettare un'immagine, perché l'anno scorso è stato caratterizzato da Gimel 3. Quest'anno andiamo da Gimel, ci spostiamo verso Dalet. Questa è la quarta lettera, perché gli ebrei hanno solo consonanti, dell'alfabeto ebraico. Dalet, se ci fate caso, sembra una porta, sembra un 7, ma sembra una porta aperta. E ha tre significati fondamentali, perché se comprendiamo questo comprenderemo anche il valore profetico. Il primo significato è porta aperta, che significa opportunità. Il secondo significato è povero. Quindi ci spostiamo dalla prosperità del Gimel, i cammelli che stanno arrivando, al povero. Però questa connotazione non ha necessariamente valore solo economico, perché vedremo che ce l'ha anche questo, perché Dio ti provvede, nell'anno precedente ci ha provveduto per aiutare chi si trova nel bisogno. Quindi povero può significare anche la radice dell'umiltà, poveri in spirito. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E la terza cosa, che significa sollevare. Ora, questa è una parola profetica importante. Chi è che ha bisogno di essere sollevato? Chi è abbattuto? Chi è che ha bisogno di essere sollevato? Chi è depresso? Chi ha bisogno di essere sollevato? Chi ha perso la speranza? E queste sono le cose che Dio aprirà porte di opportunità per sollevare le persone. Perché io voglio profetizzare che tutte le persone depresse, Dio li rialzerà, li solleverà e ritroveranno la gioia. Tutte le persone ansiose ritroveranno la pace. E tutte le persone che sono oppresse saranno rialzate dalla potenza di Dio. Dio li rialzerà. Tutte le persone che sono a terra saranno rialzate. Questo è il significato profetico. E in questo significato profetico, perché abbiamo messo quell'immagine? Perché chi è prospero, chi è abbondato, Gomel, che viene da Gimel, va verso il Dalet per aiutarlo e lo fa con gioia, perché Dio ama un donatore allegro. Quindi c'è questa transizione dal Gomel, dal benefattore, alla persona che ha bisogno di aiuto. Io vi dico una cosa, che queste cose apriranno porte di opportunità per predicare il Vangelo. Perché il mondo non è generoso, ma i figli di Dio sono generosi e Dio aprirà porte di opportunità per questo. Quindi, 2 Corinzi 9:7 cosa dice? Che Dio ama un donatore allegro. Cosa era successo? Paolo stava incoraggiando la Chiesa di poter fare una sovvenzione per i cristiani di Gerusalemme, perché in quel tempo c'era una carestia. E Paolo li esortò dicendo: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, perché la generosità non si può imporre, deve essere una cosa spontanea che nasce dal cuore. Non di malavoglia, questo ha a che fare con le motivazioni, cioè non lo fare per dovere, non lo fare perché si deve fare, no, non lo devi fare né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Quando c'è il momento dell'offerta, vengono rivelati i cuori, perché se per te tu hai la rivelazione, diventa un momento di gioia, di ringraziamento, di gratitudine. Se invece hai paura di dare, vivi in un cuore senza la rivelazione che la sorgente di tutto il tuo benessere è il Signore, che è il tuo pastore, nulla ti mancherà. Quando entriamo in questa rivelazione entriamo nel riposo, e quando entriamo nel riposo non siamo preoccupati, perché se anche do e mi ritrovo senza niente, so una cosa, che Dio prenderà cura di me. Quindi sarò gioioso. E loro sono stati così generosi che si sono tolti persino il loro, hanno fatto grandi sacrifici perché sapevano che Dio si prendeva cura di loro, quindi non hanno avuto timore, hanno avuto gioia nel potere dare. Ora, la preghiera, il digiuno e la generosità aprono porte di opportunità. Abbiamo l'esempio meraviglioso nella scrittura di un italiano riportato nella Bibbia. Ci sono tanti italiani nella Bibbia, sapete? Ed è l'unica nazione dove c'è scritto che ci sono i saluti. Quei d'Italia vi salutano, solo per gli italiani c'è scritto. E quest'uomo era colui che guidava una coorte detta italica. Avete capito che stiamo parlando del centurione Cornelio. Quest'uomo era uno che veniva dal mondo romano, quindi era pagano, perché romani e greci erano molto bravi, avevano un sacco di dei, c'era politeismo, quindi erano idolatri. Ma quest'uomo, venendo a contatto col popolo di Israele, l'influenza, l'opportunità che ha avuto, quest'uomo non avrebbe mai conosciuto Gesù se fosse rimasto a Roma. Se fosse rimasto in Italia, Dio lo ha portato nel luogo della salvezza. Lui viene a conoscere gli ebrei e dice: oh, ma questi come credono loro è meglio, non è come crediamo noi. E comincia a cercare Dio, comincia a digiunare, comincia a pregare, comincia a chiedere al Signore che si riveli nella sua vita. E Dio lo esaudisce. Andiamoci a vedere queste scritture in Atti 10 dal verso 1. Ora vi era in Cesarea. Cesarea, sapete, era una città quando ai tempi di Gesù, capite bene che se ci hanno messo il nome Cesarea perché erano i romani che governavano là, ci hanno messo il nome di Cesare. Ma era sul mar Mediterraneo, nella costa di Israele che dà sul mar Mediterraneo. E a Cesarea chiaramente c'erano i soldati. Un certo uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica, quindi se è centurione della corte detta italica non può essere di un'altra nazione. Egli era un uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua casa. Lui non solo cerca Dio da solo, lo cerca con tutta la sua casa. Difatti, quando Dio gli manda Pietro, lui gli fa trovare una bella riunione in casa. E faceva molte elemosine al popolo. Quante? Era generoso. E pregava del continuo. Era generoso e pregava. E quando tu trovi una persona che è generosa e prega, il cielo rimane indifferente o il cielo è molto attento a questo? Guardate cosa avviene. Ed egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Quanti di voi credete che Dio può mandare ancora gli angeli e che gli angeli, tutti gli angeli conoscono il tuo nome e ti possono chiamare per nome? Certo, se tu ti entra a casa uno che ti entra a porte chiuse e ti chiama per nome, come minimo un pochino di spavento ti viene, no? Poi Dio manda Pietro, che ha la visione famosa dei tre lenzuoli che scendono, e Dio gli dice: non fare impuro ciò che io ho purificato. E lui racconta a Pietro che cosa è successo dal verso 30 al verso 31, e ci sono delle lezioni importanti per noi. E Cornelio rispose: 4 giorni fa, che cosa? 4, cos'è? Dalet. Avevo digiunato fino a quest'ora. E all'ora nona, quando è morto Gesù? Quando è morto? All'ora nona. Significa compimento. È arrivato il compimento della salvezza per i gentili. Pregavo in casa mia, quando ecco un uomo si presentò davanti a me in veste risplendente e disse: Cornelio. Guardate il messaggio che l'angelo gli ha dato: la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Dite con me: Dio non è indifferente alle preghiere e Dio non è indifferente alla generosità. Le sue preghiere sono state ascoltate e sono state esaudite. E la sua generosità ha colpito Dio. E cosa ha fatto? Gli ha aperto la porta della salvezza e gli ha mandato Pietro a predicargli il Vangelo. E come sapete, quando lui cominciò a predicare, scese lo Spirito Santo, furono salvati e riempiti di Spirito Santo e la loro vita è completamente cambiata. Che grande opportunità che Pietro stava per non cogliere, perché era pieno di tradizioni di non poter entrare nelle case dei gentili, perché Dio stava aprendo una grande opportunità ma Pietro non era pronto, quindi ha dovuto rinnovare la sua mente attraverso la visione che Dio gli ha dato per entrare in questa opportunità, perché gli angeli non possono predicare il Vangelo ma ti possono dire chi può predicarti il Vangelo. E questo è avvenuto al centurione Cornelio. Andiamo a vedere sulla generosità. Dio ci abbonda di ogni grazia. In 2 Corinzi 9:8, Dio ci abbonda di ogni grazia. Dio è potente di far abbondare in voi anche in questo anno 2024 ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa. Ascoltate bene, questa è la parola di Dio. Dio ti garantisce sempre il sufficiente in ogni cosa. E se sei nell'insufficienza, hai il diritto legale di chiedere a Dio che ti dia la sufficienza in ogni cosa. Voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri. Cosa significa Dalet? Povero. Cosa fa il generoso? Aiuta il povero. La sua giustizia dura in eterno. È giustizia che chi è stato benedetto possa aiutare chi si trova nel bisogno. E quest'anno Dio ti darà grandi opportunità, e non temere, perché Dio si continuerà a prendere cura di te, perché chi dona al povero presta a Dio, che gli darà con abbondanza. E questo è molto forte nella scrittura e molto chiaro come messaggio. Allora cerchiamo ora di capire queste due ultime lettere dell'anno 5784, le ultime due cifre 84. Cosa significa 84? È formato da 80 più 4. 80 significa bocca, pe. Vediamo di mandare l'immagine, ecco. Vedete, c'è la pe più la dalet e tutte e due formano 84. Ora, pe significa bocca. Ora ascoltate bene, quest'anno la vostra bocca deve funzionare meravigliosamente come non mai. La vostra bocca deve profetizzare. La vostra bocca aprirà opportunità attraverso la parola profetica. La vostra bocca dirà parole alle persone che, anche se sul momento sembra che non sono stati colpiti, quelle parole loro li penseranno giorno e notte e lavoreranno nella loro vita. Siamo nella decade evangelistica e la tua bocca non deve rimanere chiusa. Perché pe, come ci fate caso, non è una bocca chiusa, è una bocca aperta. Quindi dobbiamo predicare la parola, cogliere ogni opportunità, seminare, dichiarare e attraverso l'intimità ricevere parole specifiche per le persone, che quando noi gliele diciamo sembra che non gli interessa, però poi la notte non ci possono dormire. Io so di che cosa parlo, perché quando mi hanno predicato il Vangelo la prima volta, sul momento ero molto pieno di pregiudizi, ma poi la notte non ci ho potuto dormire perché quelle parole mi rimbombavano tutta la notte. Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama. Una parola che tu dai da parte di Dio, quando stai nella presenza di Dio, cambia, impartisce vita nelle persone. Quindi non stare quest'anno con la bocca chiusa, non essere timido. I timidi quest'anno devono profetizzare. I timidi quest'anno devono aprire la bocca. I timidi quest'anno devono testimoniare. I timidi quest'anno devono aprire la loro bocca e predicare il Vangelo. E poi quattro. Dalet. Chi è il più generoso di tutti, se non Gesù? Cosa dobbiamo portare noi? Le persone le dobbiamo portare a Gesù per la salvezza e la guarigione. Ditemi una cosa, se leggete i Vangeli, c'è stato mai che qualcuno sia andato a Gesù per una guarigione e non l'ha ricevuto? No, non c'è mai stato. Vi faccio vedere un esempio. Andiamo a vedere questo esempio in Marco capitolo 2, dal verso 1. E qui troviamo ancora una volta che ci sono quattro coinvolti. Alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. Gesù da Nazaret si era trasferito a Capernaum, che era un villaggio di pescatori, perché era accanto al lago di Tiberiade. e ne aveva fatto il suo quartier generale. Quindi quando dice che era in casa, non era a Nazareth, era a Capernaum, ma Capernaum era il suo quartier generale. Lui cercò i suoi discepoli sulle rive del lago e lui si stabilì lì e la sera rientrava in questo posto. E quando hanno saputo che era in casa, si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Era tutto intasato, era pieno, dentro e fuori, eppure davanti alla porta c'erano persone. Ed egli annunziava loro la parola. Perché si radunavano? Perché avevano fame di ascoltare la parola. Lui è la parola. Ma cosa è avvenuto? Vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico portato da quanti? Dalet, povero. Il paralitico rappresenta il bisognoso, colui che non si può muovere, colui che non è autosufficiente, colui che è povero in tutto. E il povero paralitico viene portato davanti al generoso Gesù. Dalet riceve da Gimel, da colui che ha tutte le risorse. Glielo portano quattro uomini e Gesù lo guarisce. Ma loro non possono entrare dalla porta. Ma quando hai fede, se la porta è chiusa, usi il tetto. Loro hanno scoperchiato il tetto e gliel'hanno portato davanti. In altri termini, quest'anno, anche se all'inizio sembra che ci sia una difficoltà di portare qualcuno a Gesù, non ti scoraggiare, se non ci trasera la poeta, ci trasera un tetto. Ma portalo davanti a lui. Portalo davanti a lui, perché quando lo porti davanti a lui non uscirà come è entrato, uscirà trasformato e guarito. E qui vediamo che dobbiamo portare le persone a Gesù per la salvezza e la guarigione, che nel testo originale la stessa parola sozo significa salvare e significa anche guarire. Ma andiamo a vedere il fatto che Gesù ha detto che lui stesso è la porta. Quindi in realtà loro l'hanno portato alla porta senza usare la porta. Andiamo a vedere Giovanni 10 verso 9. Cosa disse Gesù? Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me sarà salvato e sarà guarito. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta. La porta della salvezza. Non c'è nessun altro nome dato agli uomini per il quale abbiamo da essere salvati se non il nome di Cristo Gesù nostro Signore. Ma ritorniamo ancora a 84. L'anno scorso quando abbiamo parlato di 83 abbiamo parlato che l'unica volta che si trovava nella Bibbia era riferita all'età di Aronne quando l'Eterno lo mandò dal Faraone. Quest'anno ho fatto la ricerca e solo un'altra persona ha la parola 84 è riportata solo una volta ed è riportata riferita a una donna che aveva 84 anni. Chi era questa donna? Lo troviamo in Luca 2:37. E questo mi ispira molto. Ella era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Di nuovo, digiuni, preghiere, generosità, Simeone e Anna. Questa è Anna, la profetessa. Erano due persone che coltivavano l'intimità. Erano due persone che ascoltavano la voce di Dio. Sono state le due uniche persone riportate nei Vangeli che hanno avuto la rivelazione che Gesù era il Messia quando ancora era all'età di 8 giorni. Riconoscere Gesù dopo i miracoli, dopo la risurrezione dei morti, era facile. Ma riconoscere Gesù quando aveva 8 giorni ci arrivi solo per rivelazione. E loro ci sono arrivati per rivelazione, ma guardate che tipo di vita faceva. Lei era vedova, aveva 84 anni, 5.784 anni di intimità con il Signore per ascoltare la sua voce. E giorno e notte serviva con digiuno e preghiera. Abbiamo visto l'esempio del centurione, digiunava e pregava. Vediamo questa 84, è un caso? No. Digiunava e pregava. E lei insieme a Simeone fu l'unica a ricevere la rivelazione che quel bambino era il Messia. E Simeone lo prese in braccio. Mosso dallo Spirito, dice Luca, e si trovò nell'appuntamento, opportunità. Quando Gesù fu presentato al Tempio, era solo quel giorno, l'indomani non l'avresti più trovato. E lui, mosso dallo Spirito, lo Spirito Santo lo guidò per andare a incontrare Gesù nel momento in cui lo stavano portando nel Tempio. E voi sapete che lui ha avuto parole di profezia e che Dio gli aveva detto: tu non morirai se prima non avrai in braccio il Messia. E lui lo prende in braccio e profetizza, e lui ringrazia Dio e dice: ora me ne posso andare, sei stato fedele, mi hai detto quello che era, me l'hai mantenuto la promessa. E poi profetizza su Maria: una spada ti trapasserà l'anima e i pensieri di molti saranno rivelati. Dio gli apre la bocca. Non è, chi ascolta la voce di Dio parla parole di Dio. E questi due personaggi, Anna e Simeone, sono persone che stavano nella presenza di Dio, digiunavano, pregavano, stavano sempre attenti alla voce di Dio. E io credo che lo Spirito Santo ci sta incoraggiando molto in questa direzione. Ascolterò la tua voce. Per ascoltare la voce di Dio non dobbiamo essere distratti. Per ascoltare la voce di Dio dobbiamo desiderarlo. Per ascoltare la voce di Dio dobbiamo avere tempo in cui facciamo silenzio. In un tempo dove tutti sono occupati di qualsiasi cosa, dove le distrazioni sono tantissime, Dio sta cercando persone capaci di piegare l'orecchio per ascoltare la sua voce. Alza le tue mani e dillo: sarò io uno di questi, Signore. Profetizza su di te e dillo: Signore, quest'anno le mie orecchie saranno aperte per ascoltare la tua voce e ricevere le istruzioni che tu mi vuoi dare. E noi vogliamo ricevere questa benedizione. Ora dobbiamo entrare nel centro del messaggio, perché dobbiamo spiegare cos'è il significato della porta aperta. E parleremo subito che la prima menzione di porta nella Bibbia la trovi in Genesi capitolo 4 verso 7 ed è riferita a Caino, che è stato il primo a manifestare la natura della caduta. Uccise il fratello. Il ladro che viene per rubare, ammazzare e distruggere si è manifestato nella vita di Caino. Ma Dio gli aveva dato le istruzioni. Caino fece un'offerta all'Eterno di frutti della terra. Abele fece l'offerta delle primizie, offrì gli agnelli. L'offerta di Abele fu gradita, l'offerta di Caino no, perché lui gli diede dei prodotti della terra, ma non erano primizie, non era il meglio, non ha onorato Dio. E Dio onora quelli che lo onorano. Lui non l'ha onorato e Dio non ha potuto gradire quello che lui aveva fatto, non ha potuto approvare quello che lui aveva fatto. Allora lui, invece di dire quello che normalmente una persona normale dovrebbe fare, se uno è gradito e io non sono gradito, perché non faccio le cose come quello che è stato gradito? Quindi invece di essere trasformato e cambiare, si è abbattuto. Si è sentito rigettato. E Dio cosa gli dice? Se fai il bene non sarai tu accettato? Sono io il problema o sei tu? Io non posso accettare il male, o non posso accettare lo scarto, o non posso accettare che tu mi disonori. E poi dice: ma se fai il male, e quindi l'hai scelto tu questo, il peccato sta spiandoti alla porta. È la prima volta che trovate la parola porta nella Bibbia. Che significa? Che il peccato sta aspettando che gli dai un'opportunità. E la porta sta bussando, questa si chiama tentazione. La tentazione bussa, ma non può entrare se tu non gli dai il permesso. E Dio gli dice, il peccato ti sta spiando alla porta e i suoi desideri, i desideri del peccato, sono volti a te, cioè il peccato vorrebbe usarti per farti sbagliare, per farti peccare, per farti ribellare. Ma tu lo devi dominare. Noi abbiamo parlato della santificazione progressiva. Quando abbiamo parlato di santificazione progressiva, cosa abbiamo detto? Che nella santificazione progressiva Dio ci libera dal dominio del peccato. In altri termini, Dio ha detto, se tu ti santifichi, resisti a tutte le tentazioni. Non ti sentire rigettato, non ti sentire rifiutato, santificati. Perché a volte quando stiamo male diamo la colpa a Dio, ma in realtà non è colpa di Dio, è colpa nostra. Dio non ha colpe, non fa errori. Dio è perfetto in tutte le sue cose. Quindi noi troviamo questa porta che troviamo che è la porta della tentazione, la porta che dobbiamo tenere chiusa. Questa è una porta che non si deve mai aprire, perché il nemico ci proverà in tutti i modi per farsi una breccia per entrare, per far entrare il disordine, il peccato, il male nella tua vita, per distruggerti, ma questa porta va tenuta chiusa. E tu non avrai le porte aperte finché non chiuderai alcune delle porte che sono porte di disordine, porte di peccato, porte di ribellione, porte di arroganza, porte di orgoglio. Vanno chiuse! La seconda volta che si parla di porta, si parla dell'arca di Noè. E questa volta viene chiamato la porta, Genesi 6:16. Farai all'arca una finestra e la finirai con un cubito di copertura di sopra. Di fianco all'arca metterai la porta, ognuno dica, non una porta, la porta, perché la porta della salvezza è solo una. O entri nell'arca e sei salvato, fuori dall'arca non ce n'è salvezza. E la farai a tre piani, inferiore, medio e superiore. La prima volta che si parla di porta si parla del peccato, la seconda volta che si parla di porta si parla della soluzione al peccato. Gesù è la soluzione al peccato. Ci sarà la porta della salvezza. L'arca rappresenta salvezza, ma c'è una sola porta. Non ci sono tante porte, è una sola. L'unica porta per la salvezza è Cristo Gesù il Signore. Ora, l'altra cosa che troviamo in Genesi 19:1, Lot riceve la visita degli angeli, ma Gomorra e Sodoma sono così corrotte che quando una persona estranea entrava nella loro città, loro che erano perversi volevano conoscerlo sessualmente. Quindi diventava la novità di quello che era entrato là e loro volevano usare violenza sessuale nei confronti dei due angeli. E Lot chiuse la porta per proteggerli. Si mise davanti alla porta a proteggere i suoi ospiti. I due angeli giunsero a Sodoma verso sera, mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma, e come li vide egli si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. Noi ritorneremo su questa porta, perché questa era la porta della città. Ascoltate, quando gli angeli andarono a visitare Abramo, perché prima andarono da Abramo, poi andarono da Lot, dove lo trovarono? Alla porta della tenda. Cioè lui vegliava sulla sua casa, niente poteva entrare a casa sua, niente poteva uscire da casa sua se lui non lo permetteva. Lot No, lui era nella città, a casa sua poteva entrare chi voleva e poteva uscire chi voleva. Tanto lui era nella porta della città a fare affari. In altri termini, Lot ha perso la sua famiglia perché si è dedicato di più al lavoro che non alla famiglia, cioè c'era un disordine nella sua vita. Abramo è diventato il rappresentante di tutti i credenti perché prima di tutto si è occupato della sua famiglia e stava nella porta della tenda. Da lì non passava e non usciva niente se lui non lo consentiva. Quindi questo è molto importante, ma lui ha cercato di proteggere i suoi ospiti perché si era prostrato davanti a loro, e questo ci dà l'assist per parlare del fatto che la primo tipo di porta di cui si parla nella Bibbia è la porta della città. Questo ha molta importanza, parleremo di quattro tipi di porte oggi, ma la prima porta è la porta della città. La porta della città rappresenta governo, rappresenta politica. Ora ascoltate bene, Proverbi 8:3 dice che noi presso le porte della città dobbiamo gridare. Grida presso le porte, all'ingresso della città, sulla soglia delle porte. Questo è un luogo di governo. E nel luogo di governo bisogna gridare, cioè fare sentire la propria voce. Qual è la situazione? Perché se l'Italia si trova dove si trova è perché i cosiddetti credenti, di fronte a certe cose che sono diaboliche, hanno fatto silenzio. E invece nelle porte della città si deve gridare. Sulla soglia delle porte si deve gridare la verità. Sulle soglie delle porte non bisogna compromettere con il mondo e far entrare il peccato e far entrare la diabolicità, far entrare la perversione. Non voglio parlare di altri, ma voi sapete che alcuni stanno benedicendo quello che Dio non può benedire. E stanno cercando di giustificare questo. Ma Dio non può benedire se non, qualcosa non è un suo modello. I modelli umani non possono essere benedetti, i modelli divini sono benedetti. E nessuno ha gridato alle porte della città. Nessuno ha alzato la voce nel luogo del governo. Nessuno ha fatto sentire la sua voce. E la perversione piano piano si è fatta strada. E lo devo dire con molta franchezza, molti demoni sono rappresentati in Parlamento, ma Dio alzerà la voce dei figli che svergogneranno i bugiardi e i demoni. Ascoltate, questo è molto importante. Neemia 2:8. Lui chiese lettere, cioè autorizzazioni e legalità, per poter andare a ricostruire le porte di Gerusalemme che erano state distrutte, le mura erano state distrutte, le porte erano state distrutte, non c'era più protezione, poteva entrare qualsiasi cosa. E una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al tempio, per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare. E il re mi diede le lettere perché la mano benefica del mio Dio era su di me. Cosa voleva fare Neemia? Ha visto che le mura di Gerusalemme erano distrutte, chiunque poteva entrare, le porte erano bruciate. E lui doveva andare a casa, ma la casa non aveva porte. Qualsiasi cosa poteva entrare e uscire. Se tu lasci la porta aperta, la notte non puoi dormire perché ne sai che qualcuno può entrare. Certe porte vanno chiuse, ma prima ci devono essere. E Neemia andò a ricostruire le mura, le porte, e rimise ordine. Ma le porte della città rappresentano governo. E la Chiesa per tanto tempo ha fatto silenzio dicendo che queste cose non ci riguardano, ma Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. e devi gridare alle porte della città. Devi dire che quello che è sbagliato, che quello che è distruttivo, che quello che è diabolico, e che la famiglia è sacra e non si tocca perché è un'istituzione divina. E dobbiamo gridarle queste cose. Ma Dio di quante persone ha bisogno? Non ha bisogno di tanti, ha bisogno di un rimanente fedele. Ora vi faccio una domanda. Gedeone, quali sono le prime due lettere del suo nome? Gimel e Dalet. Ma Gedeone cosa rappresenta? La vittoria per mezzo di un rimanente. Quando Gedeone fece l'appello per avere un esercito, per affrontare i nemici, si presentarono 32.000 persone. E Dio gli ha detto a Gedeone, no, sono troppi. Non mi serve tutto questo grande numero. Per influire non c'è bisogno di un grande numero, ma c'è bisogno di un rimanente fedele che non fa compromessi. E ascoltate bene quello che è scritto qua riguardo Gedeone, il cui nome parla di questa transizione tra Gimel e Dalet. Giudici 7:7. Allora l'Eterno disse a Gedeone, mediante questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e darò i Madianiti nelle tue mani. Tutti gli altri tornino ciascuno a casa sua. Da 32.000, 10.000 se ne tornarono perché erano paurosi. Poi Dio ha detto, no, ma sono troppi pure questi, mi bastano 300. Rappresentano un rimanente fedele. Sapete, Dio per cambiare le cose non ha bisogno di grandi numeri, ha bisogno di persone fedeli. E quali sono stati la scelta di Dio di questi 300? Mediante questi uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò. Sapete, ci sono stati quelli che si sono inginocchiati nel fiume e hanno bevuto come i cani. E ci sono quelli che si sono portati l'acqua in bocca con la mano. Ora, quando tu ti abbassi vicino a un fiume, il rumore dell'acqua del fiume che scorre ti impedisce di ascoltare. Invece quelli che si sono rimasti ritti o al massimo erano seduti e hanno preso l'acqua con la mano, significa che sono rimasti ritti e il loro orecchio non era influenzato dal rumore dell'acqua, era attento a ricevere gli ordini. In altri termini, attraverso quelli che ascoltano la voce di Dio, che hanno l'orecchio consacrato per ascoltare la sua voce, attraverso questo rimanente Dio salverà, Dio opererà, Dio ha bisogno di un rimanente fedele che sa ascoltare la sua voce e che sappia parlare dopo aver ascoltato la sua voce. Transizione da Gimel a Dalet parla del rimanente fedele. Ora, noi incoraggiamo tutte le persone che hanno una chiamata per quanto riguarda la politica. Non tutti hanno una chiamata per la politica, però ci sono persone che hanno una chiamata per questo. È compito della Chiesa incoraggiare le chiamate, i propositi di ognuno. E io so una cosa e profetizzo che attraverso un rimanente fedele di credenti nati di nuovo e ripieni di Spirito Santo, Dio aprirà grandi porte di opportunità per influenzare il governo, per influenzare il governare di questa regione, di questa città e di questa nazione. E lo dichiaro nel nome di Gesù, e ogni demone che ascolta si piegherà alla parola di Dio. Andiamo alla seconda porta, le porte del santuario. Entrate nelle sue porte con ringraziamento. Salmo 100 verso 4. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo e benedite il suo nome. Quali erano le porte del santuario? C'era il tabernacolo di Mosè che aveva tre porte. La porta per entrare nel cortile, la porta per entrare nel luogo santo e la porta per entrare nel luogo santissimo. Queste tre porte nella mentalità ebraica si chiamavano una la via, l'altra la verità e l'altra la vita. E Gesù disse: io sono l'adempimento del tabernacolo, io sono la via, la verità e la vita. Le tre porte diventano la porta. E dice: entrate nelle sue porte. Come entriamo nelle porte? Dio ti apre la porta, ma tu devi entrare nella porta. Come entri nella porta? Con la lamentela, col mormorio o entri con ringraziamento? Dillo: la mia bocca in quest'anno ringrazierà Dio, loderà Dio, celebrerà Dio e benedirà il suo santo nome. Ditelo di nuovo: la mia bocca quest'anno ringrazierà, loderà, celebrerà e sarà innalzato il suo nome benedetto. Allora, porte, c'è già il sigillo divino, vedi? La risposta dal cielo che arriva la pioggia che sigilla. Con ringraziamento. Andiamo a vedere, porte del santuario può significare anche portali del cielo. Cos'è un portale? Lasciamo che ce lo spieghi Giacobbe. Giacobbe ha un sogno che gli cambia la vita. Andiamolo a vedere da Genesi 22 verso 17. Questo prima lo fa ad Abramo, poi questa è la promessa di Dio ad Abramo dopo che offre suo figlio, poi parleremo di Giacobbe. E Dio dice ad Abramo: io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza possederà la porta dei tuoi nemici. Quanti di voi volete prendere questa benedizione? Quanti di voi credete che siete progenie di Abramo perché siamo in Cristo Gesù? E qual è la promessa che Dio ci ha fatto? Che noi possederemo la porta dei nostri nemici. Significa che i nostri nemici faremo quello che gli diciamo noi, non loro che diranno a noi quello che dobbiamo fare. La porta dei tuoi nemici ti sarà data. Sei tu che gestirai i tuoi nemici, non saranno i nemici a gestire te. Allora questo è molto importante. Ma andiamo a vedere a Giacobbe in Genesi 28 verso 12. Giacobbe fugge durante il viaggio, di notte fa un sogno, è un sogno meraviglioso. Sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ora ascoltate, quanti cieli ci sono? Cielo atmosferico, secondo cielo, terzo cielo. Quindi questa scala attraversava il secondo cielo e andava a finire nel terzo cielo. E cosa c'era in questa scala? Angeli di Dio che salivano e scendevano su di essa. C'è tracce di demoni? Cosa ci sono? Quindi cos'è un portale? È un posto dove cielo e terra sono collegati senza interferenza del secondo cielo. Non c'è interferenza. Perché nel secondo cielo ci sono principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, cioè nel secondo cielo, ma nel terzo cielo non c'è accesso per loro. Ma quando si apre un portale del cielo, collega direttamente il terzo cielo con la terra senza interferenza del secondo cielo. Cosa succedeva? Angeli salivano e scendevano. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e disse: io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. Per patto, Dio per sovranità di patto ha garantito che nessuna interferenza del secondo cielo, che ancora oggi vediamo che vuole interferire con quello che Dio ha detto, ma Dio per sovranità quello che ha detto lo farà. E cosa avviene? Naturalmente, dopo che fa questo sogno, lui dice che Dio lo benedice, lo farà crescere, verso 14, e la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a ovest, a est, a nord e a sud, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te, nella tua discendenza. Lui riceve questo e Dio gli promette di nuovo quello che ha promesso ad Abramo, che ha promesso a Isacco, ha promesso a Giacobbe. Ci sono i tre patti estranei ai patti della promessa, perché i patti sono con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, per questo sono riportati al plurale. E cosa fa? Giacobbe ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo, questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo, porta del cielo, portale del cielo. Giacobbe scopre il portale del cielo, dove dal terzo cielo le cose scendono direttamente sulla terra e Satana non può interferire quando Dio nella sua sovranità apre un portale dal cielo. Lui apre e nessuno chiude, lui chiude e nessuno apre. Questa è la porta del cielo. Ora, cari, la Chiesa deve crescere nella rivelazione del patto. Daniele ha profetizzato che negli ultimi tempi la conoscenza aumenterà. Quanti di voi volete profetizzare su di voi che quest'anno la vostra conoscenza per rivelazione aumenterà? Dillo: per quest'anno la mia conoscenza per rivelazione aumenterà. Guardiamo Daniele 12:4, perché Dio fa questa promessa: ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Questa è una promessa che Dio ha fatto per gli ultimi tempi, e sono i tempi dove noi stiamo vivendo, perché la conoscenza del patto deve crescere, perché molte persone non si rendono conto che la nostra relazione con Dio è una relazione di patto. Per molti è una relazione emotiva, ma Dio non ha stabilito una relazione emotiva, ma una relazione di patto. E dobbiamo capire quali sono i diritti del patto che Dio ci ha dato, e non avere paura a richiedere i diritti del patto, perché Dio ce l'ha dato per patto. Quindi non dobbiamo avere paura di questo, ma dobbiamo approfittare di questo. Quindi quando vediamo queste cose, dobbiamo conoscere i modelli divini. Fratelli, io sento molto forte questo. La famiglia ha un modello che funziona se lo facciamo funzionare secondo il modello di Dio. La Chiesa funziona se la facciamo funzionare secondo il modello di Dio. Perché non è la mia Chiesa, è la sua Chiesa. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa. Se la chiesa diventa la tua chiesa, diventa la tua proprietà, lui non la edifica più, lui edifica solo la sua chiesa, secondo il suo modello. Molti diventano club di intrattenimento, non sono più la chiesa. La chiesa è stata fatta con un modello e bisogna rispettare il modello divino. Lui si è impegnato a edificare la sua chiesa, come lui l'ha concepita, come lui l'ha voluta, secondo il suo modello del libro degli Atti, come lui ce l'ha spiegata. E quando noi facciamo questo, siamo sicuri che ci sarà la benedizione, perché torniamo alle intenzioni originali di Dio e ai suoi modelli, e questo sarà il tempo che Dio rivelerà ancora di più le sue intenzioni originali, i suoi modelli. E quando scopri i modelli e li metti in pratica, la benedizione è garantita, perché i suoi modelli sono già benedetti. La chiesa modello non era Gerusalemme, perché Gerusalemme aveva solo 12 apostoli. La chiesa modello era Antiochia, perché in Antiochia c'erano tutti i ministeri. Voi vedete che Agabo andò in Antiochia ed era profeta. C'erano dottori e c'erano profeti, c'erano apostoli che sono stati mandati da lì, Paolo e Barnaba. Voi troverete tutti i ministeri solo nella chiesa di Antiochia, perché la chiesa di Gerusalemme è partita solo con 12 apostoli, ma la chiesa di Antiochia ha realizzato i 5 ministeri. Quello è il modello di Dio, che Naturalmente non poteva partire subito, perché a Gerusalemme c'erano solo apostoli, non c'erano né profeti, né evangelisti, né dottori, né pastori, facevano tutto loro. Però col tempo Dio ha stabilito apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori. E la chiesa di Antiochia ha vissuto questo modello meraviglioso, questo modello divino, e noi dobbiamo vivere secondo il modello che Dio ha dato nella sua parola. La chiesa di Antiochia era la chiesa locale di Paolo. Lui andava e veniva nelle missioni da lì. Ritornava, dava il resoconto, raccontava cosa aveva fatto e poi ripartiva da lì. E nella chiesa di Antiochia digiunavano, pregavano e chiedevano direzione a Dio dove dovevano andare in missione. La chiesa di Antiochia è stata una grande chiesa missionaria, e la chiesa vera è missionaria. Una chiesa che vive per se stessa, muore da se stessa. La chiesa è stata fatta per predicare, testimoniare il Vangelo del Regno a ogni creatura. Andiamo al terzo tipo di porta. Abbiamo detto che Abramo, quando fu visitato dagli angeli, era davanti alla porta della tenda. Questa è la porta della famiglia. E quest'anno ho cose da dire su questo. Perché quest'anno le famiglie dovranno sentire pure i figli dei credenti che non frequentano. Pure i figli dei credenti che si sono allontanati. Poiché la venuta è vicina, si deve sentire lo squillo di tromba, perché anche quelli che sono tiepidi dovranno ritornare a infuocarsi per Gesù, e quelli che hanno ricevuto la parola devono ritornare a consacrarsi a Dio. È l'anno che i figli prodighi devono tornare, è l'anno che le famiglie si devono riconciliare, è l'anno che i matrimoni vengano risanati. È l'anno della restaurazione della famiglia, perché Dio aprirà porte di opportunità per restaurare il modello di Dio nella famiglia. E quindi non disperate, quest'anno profetizzate, perché abbiamo iniziato le riunioni nella famiglia per dare impulso a questo, perché ci sono tanti di voi che state ancora piangendo e pregando e intercedendo che i figli sviati ritornino a Dio. E quest'anno profetizzate, perché è il tempo che lo squillo di tromba si sentirà nelle loro orecchie e ritorneranno al Signore, perché la venuta del Signore è vicina e devono ritornare per essere rapiti, e lo devono fare per tempo. E noi vogliamo profetizzare, pregare, dichiarare la parola, che i tiepidi diventeranno caldi, che gli sviati ritorneranno, che i prodighi ritorneranno a casa. E darà una grande gioia nelle famiglie questo, che i parenti perduti saranno salvati, porte di opportunità per portare la salvezza a ogni persona. E Dio ci chiama a fare tutto questo. La famiglia deve diventare un luogo di adorazione, di manifestazione dello Spirito. C'è un esempio nella scrittura. Filippo aveva quante figlie? Dalet, che significa? Quattro figlie vergini che profetizzavano. Andiamocelo a rivedere. In Atti 21, verso 9. Ora egli aveva quattro figlie vergini che profetizzavano. La domanda è: chi gliel'ha insegnato? Filippo. Ce l'ha in casa, i discepoli si fanno in casa. I primi discepoli sono la tua famiglia. Però se siamo come Lot, che ci occupiamo delle cose di fuori e trascuriamo la famiglia, i figli invece di profetizzare parleranno il linguaggio del mondo. Ma Dio non li ha chiamati a parlare il linguaggio del mondo, li ha chiamati a profetizzare. Dillo, i miei figli avranno in bocca la parola di Dio, e la parola di Dio uscirà dalla loro bocca. Porte della famiglia, dove la gloria di Dio si manifesterà. E c'è stato un altro episodio forte, perché Davide ha fatto un errore, voleva portare l'arca, quella era una cosa buona, ma non l'ha portato secondo il modello. E Uzza toccò l'arca mentre era sul carro con i buoi, ma non doveva essere portata con i buoi e nel carro, ma doveva essere portata a spalle dalle viti, e lui l'ha fatto nel modo del mondo. perché i filistei avevano mandato l'arca sul carro e lui ha continuato a trasportarla col carro, ma quello non era il modello divino. Dio aveva detto solo i leviti possono trasportare l'arca. E a un certo punto hanno visto che Uzza è morto perché toccò l'arca. E Davide disse: perché l'Eterno ha fatto questa breccia? Perché ha fatto morire questa persona? È andato a ristudiare la scrittura e si è accorto che avevano mancato il modello divino. E hanno detto: ok, restauriamo il modello divino. Fece santificare i leviti e presero l'arca e la riportarono nella città di Davide. Ma in quel tempo cosa è successo? Che non sapendo dove metterla, perché sono andati in crisi, in 2 Samuele 6,12 la portarono a casa di Obed-Edom. E in 3 mesi tutto è cambiato nella casa di Obed-Edom. Dillo, in 3 mesi Dio può cambiare tutto nella mia casa. In 3 mesi Obed-Edom è diventato conosciutissimo, non lo conosceva nessuno. Allora fu detto al re Davide: l'Eterno ha benedetto la casa di Obed-Edom e tutto ciò che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom nella città di Davide con gioia. Da dove è partita la benedizione? Dalla casa. Dove è arrivata la benedizione? Alle mura della città. Dalle porte della casa alle porte della città. In altri termini, vuoi che ci sia benedizione nelle porte della città? Comincia lavorando sulle porte della tua casa. E la benedizione era lì, e quando la benedizione era lì, Davide ha portato l'arca nella città di Davide e lì alzò la tenda di Davide, e la lode e l'adorazione non cessò mai per 33 anni di seguito. Qualcosa di meraviglioso, che rappresentano i 33 anni di Gesù sulla terra, dove lode e adorazione nella sua vita non sono cessati mai. È stato sempre presente. Quarta porta e ultima. La porta del tesoro. Sapete che non c'era un posto dove mettere le offerte? E chi è che gli ha avuto l'idea? Un sacerdote. Secondo il re 12:9, Jehoiada cosa fece? Ebbe questa idea. Il sacerdote Jehoiada prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la collocò a fianco dell'altare, sul lato destro di chi entra nella casa dell'Eterno. E i sacerdoti che custodivano l'ingresso, gli uscieri, vi mettevano tutto il denaro portato alla casa dell'Eterno. Entravano e non avevano una cassa per le offerte. In altri termini, c'erano le persone generose, ma non avevano l'opportunità di dare. E lui ha creato l'opportunità per offrire nella casa dell'Eterno. Questa è la porta del tesoro, dove tutti raccoglievano e mettevano da parte per le esigenze dell'adorazione, della lode, e questo rappresenta che sono le risorse che Dio vuole dare alla Chiesa perché la Chiesa possa avere tutto quello che gli serve per predicare il Vangelo, avere le strutture, avere i locali, avere le attrezzature, avere gli strumenti, avere tutto quello che occorre per predicare il Vangelo, perché il Vangelo è gratis ma predicarlo costa. E quindi c'è bisogno di risorse. Quindi Dio garantisce le risorse quando noi ci occupiamo di far avanzare il suo regno. La porta del tesoro. E guardate che Gesù, quando vide la vedova che gettò l'offerta nella cassa del tesoro, era una cosa che era rimasta nel tempo. Questa iniziativa di Jehoiada era continuata perché stava funzionando. Le persone offrivano. Dio benediceva, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa e traboccante. Il Gimel porta abbondanza e si può offrire con generosità E Luca 6,38 lo conoscete tutti: date e vi sarà dato e vi sarà versato in seno, buona misura, pigiata, scossa e traboccante. La generosità chiama altra generosità. Andiamo verso la conclusione. Alla conclusione, quanti di voi avete avuto desiderio di entrare in qualche porta e non ci siete mai entrati? Quanti di voi siete entrati, ad esempio, in un palazzo reale, nella porta della regione, nella porta... Al Parlamento europeo ci sono arrivato, a Bruxelles, però siamo stati fuori, non siamo entrati dentro. Onestamente non mi interessava molto entrarci, se non per sgridare qualche demone. Però ci sono porte che tu ti è piaciuto. Io quando sono stato in Israele mi è piaciuto entrare nelle porte di Gerusalemme. Che emozione che ho provato quando sono arrivato a Gerusalemme. E sono porte che tu e io, se abbiamo speranza, tutti noi vogliamo varcare. Quali sono queste porte? Apocalisse 21:12. La grande, meravigliosa città, la nuova Gerusalemme celeste. Quanti di voi volete varcare le porte della Gerusalemme celeste? Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Essa aveva un grande ed alto muro con 12 porte, e alle porte 12 angeli, e su di esse dei nomi scritti, che sono i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. Ogni porta porta il nome della tribù. 12 tribù, 12 porte. Ed erano messe 3 per ogni lato, perché la nuova Gerusalemme è quadrata. Quindi nord, sud, ovest e est, c'erano 3 porte per ogni lato. E dice, a oriente vi erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Quanti di voi desiderate entrare in quelle porte? Entrate nelle sue porte. O porte, porte eterne, alzatevi, il Re di Gloria entrerà. Queste sono le porte eterne, perché le porte della terra sono porte terrene, ma quelle della nuova Gerusalemme che scende dal cielo sono porte eterne, e lì il Re di Gloria governa, e lì entra, e lì esce, e lì governa. E ci sono queste porte. Ora ascoltatemi bene, mi dispiace di non avere preparato un'immagine, ma quando Dio disse a Mosè di far accampare il popolo di Israele nel deserto, le tribù erano posizionate 3 a nord, 3 a sud, 3 a est e 3 a ovest. Esattamente come sono posizionate le porte della santa città. E se tu guardavi dall'alto, tu potevi vedere che si formava una croce, perché al centro c'era il tabernacolo di Mosè e, vi dico solo una dove era posizionata, a est c'era la tribù di Giuda, est dove sorge il sole della giustizia, Gesù, il leone della tribù di Giuda, e attraverso di lui entriamo nelle sue porte, nelle porte della santa città. Ma guardandolo dall'alto si formava la croce. Senza quella croce non si entra in quella città. E come erano posizionati? Erano posizionate allo stesso modo di come è posizionata. Gli stessi nomi delle tribù sono gli stessi nomi della città santa. Perché Dio comincia con la fine in mente, e lui già sapeva quello che non era ancora stato rivelato nella rivelazione nell'Apocalisse, però è già stato profetizzato nel tabernacolo di Mosè e nelle tribù che erano nel deserto, perché Lui abiterà con noi, sarà il nostro Dio, noi saremo il suo popolo e la sua gloria sarà grande. E noi vogliamo entrare in quelle porte con ringraziamento e in quei cortili con lode, celebrando e benedicendo il suo santo nome. Porte di opportunità, porte di opportunità che si aprono, noi dichiariamo la parola e Dio apre le porte di opportunità. Quindi faccio un piccolo riepilogo, perché forse non ha avuto la possibilità di collegarsi molto per tempo. Faccio un piccolo riepilogo di quello che abbiamo detto in questo messaggio, poi pregheremo per tutta la nazione. Abbiamo parlato del coraggio, fede, umiltà e ubbidienza per aprire le porte della benedizione. Dio mette davanti a noi una porta aperta, però poi siamo noi che dobbiamo entrarci e dobbiamo decidere di entrare in queste porte. E poi la parola unta dallo Spirito Santo nella nostra bocca muove opportunità per portare salvezza e guarigione nelle persone che porteremo davanti a Gesù. Dio aprirà porte di influenza nel governo. Dite amen. Aprirà le porte del cielo e del santuario. Aprirà le porte della famiglia. E aprirà le porte del tesoro. E alla fine ci preparerà per entrare nelle sue porte della Nuova Gerusalemme. Le 12 porte della città che tutti noi vogliamo utilizzare entrando in quelle porte. A Lui diamo tutta la gloria e tutto l'onore. Facciamogli un applauso meraviglioso. Mentre riceviamo questa parola di direzione. Alleluia! Alziamoci, cari. Lode a te, Gesù. Alleluia. Mi proiettate la cartina dell'Italia? Quante sono le regioni italiane? 20. Quanti sono le province italiane? Che osai? Guardate l'Italia, imponete le mani. Io so che Dio darà parole profetiche a ogni ministro, ogni pastore per la propria realtà locale. Per una cosa la voglio dire, ho visto due visioni che voglio dare per tutti. Una, mentre pregavo ho visto un prato verde. E sapete, quando vedevo quel prato, la sensazione forte che ho avuto è come se Dio mi avesse fatto ritornare bambino. E quando ero bambino correvamo in questi prati in piena libertà. E lo Spirito Santo mi ha detto: figlio, metterò in libertà tante persone che ancora non sono in libertà, conosceranno la verità e la verità li farà liberi. E poi ho visto un vento che soffiava e ho detto: Signore, cos'è questo vento? E mi ha detto: farò soffiare un vento soprannaturale di guarigione. In quest'anno 2024 le guarigioni e le liberazioni aumenteranno in maniera esponenziale. Quindi ministri, preparatevi, perché Dio vi darà grandi porte di opportunità, di persone che verranno in chiesa malate, afflitte, che avranno spiriti di infermità e malattie, che vi riporteranno come persone che hanno malattie incurabili. Non li vedete come una minaccia, vedetelo come un'opportunità, perché voi caccerete questi demoni e questi spiriti di infermità e loro saranno pienamente guariti. Dillo: soffia vento di guarigione e di salvezza, soffia sull'Italia. Alleluia. Alza le mani e benedici l'Italia. Prega per l'Italia, preghiamo per anche per quelle nostre chiese che sono in Europa, preghiamo anche per l'Europa, perché le porte dell'Europa si stanno aprendo al Vangelo e ci sono cose preparate anche per l'Europa.